tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Questa è la terza puntata. Noi abbiamo aperto una petizione, caro Danno.
Sì. Buongiorno.
Buongiorno. Abbiamo aperto una petizione. Marco ha chiesto agli ascoltatori, domani mi raccomando, ieri l'ha chiesto.
Sì.
Domani mi raccomando, convincete Danno a continuare a fare puntate con noi.
Sì, abbiamo detto, abbiamo trovato l'escamotage dei 50 anni dell'hip hop e del rap per parlarne, ma troviamo un'altra scusa, insomma, si trova per.
Ma anche perché, insomma, in 50 anni è stata prodotta così sì. tanta musica che volendo ce ne abbiamo, insomma,
non si esaurisce.
Da suonare, da raccontare, da chiacchierare.
Non si esaurisce in tre ore.
No. Allora, intanto i podcast precedenti li trovate sul sito RadioRock.it. L'abbiamo detto, si chiama Rap Talk, questo spazio dedicato al rap e l'hip hop mondiale. E oggi invece ci concentriamo sulla musica italiana.
A
casa nostra. Devo dire che, se non sbaglio, un anno fa più o meno usciva un libro che si chiama Solo Amore, giusto?
Yes.
Che racconta proprio la storia
Del Colle del Fomento,
esatto.
E anche un pochino delle persone che hanno fatto la storia del Colle del Fomento, che non è solo, diciamo, Danno, Masito, DJ Baro, Ice One, ma nel libro c'è ovviamente anche Caos, c'è Piotta, c'è Crime, ci sono un po' di personaggi che hanno avuto e hanno proprio una loro importanza e rendono ancora viva la storia del Colle del Fomento, oltre, diciamo, al Colle del Fomento stesso.
Perché se ti appassionavi al rap eri un disadattato, no?
Sicuramente,
tanto tempo fa.
Sicuramente, eri un mezzo alienato, disadattato, recluso in un mondo che esisteva solo per te e pochi altri.
Oh, qualche tempo fa, intervistando Piotta, ci diceva che era un periodo nel quale
Zanotti.
Avete iniziato.
Ha chiamato Zanotti,
Zanotti,
perché io l'ho conosciuto col nome di Zanotti quando lui faceva il DJ per le feste del Giulio Cesare.
E diceva che era veramente un mondo in cui ci si ritrovava al bar, dentro casa, ma soprattutto si era in pochi appassionati di pop all'epoca e ci si riconosceva, raccontava lui, dal modo di vestirci.
Certamente.
Cioè, lo vedevi a distanza di 100 metri, quello potrebbe avere qualcosa a che fare con me.
Allora, l'hip hop sicuramente ha una componente estetica dalla quale non si può prescindere, diciamo, nel senso, non si può fare finta che gran parte del fascino dell'hip hop, insomma, non abbia a che fare anche con i codici estetici dell'abbigliamento e di tutto quello che poi è venuto. Come un po' per tutte le tribù, perché fino a poco tempo fa era molto netta la divisione fra le varie tribù urbane, cosa che oggi invece è molto più meno netta, diciamo, questa distinzione. Sicuramente l'abbigliamento era un modo per riconoscersi per strada. Quando non c'erano ovviamente né social, non c'era internet, un sacco di roba non c'era. Ma c'eravamo noi che indossavamo questi bizzarri capi d'abbigliamento, perché attenzione, noi vedevamo dall'America quelle poche immagini che arrivavano. E quindi, ad esempio, a me mi era arrivata che il pantalone mimetico militare era rap.
Sì. Scusa, okay. Intanto, come arrivavano queste immagini? Attraverso,
allora,
cosa?
Attraverso poche cose. I più fortunati avevano un amico che aveva una qualche videocassetta sulla quale era stato registrato qualcosa di incredibile.
Okay.
Tipo i primi filmati dei Breakers, i primi video rap. Chi aveva il satellite, mi ricordo che registrava i video rap dal satellite. Se no, c'era all'inizio proprio, c'era Giovanotti che a DJ Television aveva ospitato i Run DMC, i Public Enemy, Derek B da Londra, e quindi anche DJ Television aveva in programmazione i primissimi video rap. Altra fonte, diciamo, per raccogliere informazioni, forse la più importante, le copertine dei dischi.
Beh sì, certo.
Prima la copertina di un disco era oggetto di studio per interi pomeriggi, sapevamo anche il nome del fotografo, dell'editing, perché c'avevi quello come informazioni, quindi guardavi ogni foto, cercavi dentro se c'erano i testi, qualunque cosa. E quindi uno vedeva come si vestivano i rapper americani e tentavi in Italia di rifare la stessa cosa, ma non trovavi tutto quello che loro avevano. ad esempio quando è partita la moda dell'oversize, mm-hmm.
che è tornata quest'anno,
che
è l'anno
tornata
scorso.
Adesso faremo anche un discorso su come la moda in qualche modo sta distruggendo qualunque identità tribale che invece era stata messa in piedi. Comunque, quando abbiamo visto l'oversize, io mi ricordo che non è che c'erano ancora le marche oversize in Italia, forse c'erano i primissimi negozi dell'usato di skate, ma non c'era Footlocker, non c'era niente. Io per esempio avevo fregato a mio padre dei pantaloni di velluto a coste che erano così grossi che proprio non riuscivo a portare senza la cinta stretta, e abbinavo pantaloni di velluto a coste giganti a scarpe improbabili da ginnastica sopra le quali col pennarello c'avevo scritto le tag, no?
Certo.
Mettevamo il... cercavi un cappello, l'importante era metterlo storto, perché la cosa importante era io non lo porto dritto come gli altri, è un po' storto, come per far capire che noi
non eri omologato,
camminiamo in un'altra traiettoria, no? E poi medaglioni, ad esempio verso l'87-88 sono arrivati della Sole, hanno portato tutta quell'ondata di, si chiama afrocentrismo, quindi loro invece di avere i catenoni d'oro da coatti si mettevano i medaglioni in pelle con l'Africa o con le margherite, perché erano molto Daisy Age, flower power, diciamo, no? Erano considerati gli hippie dell'hip hop. E io mi ricordo che per esempio con Giorgio, grandi numeri dei Corveleno, che noi avevamo un primo gruppo FDC, eravamo io, Masito, primo e grandi numeri, Giorgio aveva fatto a mano un'Africa di cuoio con scritto Zulu to the bone, delle margherite col pennellino, e me l'aveva regalata, io ero molto fiero. Masito si era stampato il simbolo dei Public Enemy, l'aveva plastificato e ci si era fatto un medaglione lui, cioè non sapevamo dove comprare un medaglione col simbolo dei Public Enemy, quindi stampavamo, fotocopiavamo le cose, le plastificavamo e le facciamo diventare dei finti medaglioni, delle finte spillette, o se no ci scrivevamo proprio addosso le cose. Mi ricordo che sulle scarpe scrivevo appunto il mio tag, il tag del crew, e l'abbigliamento era quella roba che per strada ti fermavi, dicevi aspetta un attimo, c'è uno con la maglietta
sei
dei Public
Enemy.
Esatto, esatto. Ci siamo conosciuti bene o male tutti così. Proprio anche noi con i Corveleno camminavamo a Via del Corso, abbiamo visto due con i Kangol, il famoso cappello, quello a campana di LL Cool J e di Randy MC. E il Kangol a Roma nell'89-90 non esisteva, tipo, cioè nessuno sapeva dove trovarlo. Poi avremmo scoperto poco dopo che c'era un negozio a Marconi che si chiamava Pop Shop, che era un negozietto dove il proprietario andava a Londra a comprare oggettistica hip hop, le famose fibbie per la cinta dove tu compravi le lettere e ci incastonavi il tuo nome, quindi tu avevi la fibbia col nome, no? E quella era meta di pellegrinaggio, prendevamo autobus, metropolitane e andavamo a Pop Shop cercando di uscire con le tasche più piene di quando eravamo entrati, perché poi venendo dall'hip hop c'era sempre il five finger discount, come lo chiamano gli americani, lo sconto delle cinque dita.
Come facevano un po' i dark con Bacillario, no? Con questi negozi così, che poi fra l'altro ancora esiste, credo.
Penso di sì, penso di sì.
Senti,
sì,
il primo brano che hai scelto... Cantano tutti.
Guarda, la scorsa settimana siamo stati invitati al Cinema Troisi, c'è stata la prima proiezione dello Spirito che Suona, il documentario su Primo Brown, che insomma scomparso ma non è mai scomparso per noi, resta la colonna portante, diciamo, a Roma, una grandissima fonte di ispirazione. È un documentario bellissimo che ci ha toccato, emozionato, commosso, e quindi ringraziamo anche, diciamo, Guido, il regista, Squarta, tutti i Corveleno che hanno messo in piedi, diciamo, quest'opera che va a raccontare quello che è stato il nostro amico, ma che è stato uno dei rapper più potenti che abbiamo avuto in questo paese. Un artista che lo racconta Giovanotti nel documentario, perché Primo era molto amico di Giovanotti, un artista che ha avuto una sorta di evoluzione incredibile, perché se si ascoltano le prime cose proprio si ha la percezione che è forte, ma album dopo album, traccia dopo traccia, è come se è sbocciato prima. A un certo punto ha fatto i suoi dischi anche solisti insieme a Squarta, gli è cambiata la voce, gli è cambiato il flow. A un certo punto noi abbiamo sentito un rapper arrivare a un livello di confidenza con l'arte delle rime che forse veramente quasi nessuno, per non dire nessuno, ha più raggiunto. Me ne accorgo ascoltando bene il modo in cui utilizza la voce nelle sue tracce. E fece questo pezzo Cantano Tutti, che era più serio rispetto ai pezzi a cui ci aveva abituato prima, che prima aveva dei pezzi seri, ma dei pezzi anche dove molto giocava con le parole, mm-hmm. si divertiva a provocare, era un gran provocatore, gli piaceva rompere i coglioni, mm-hmm. diciamo, sulla traccia. Ecco, qui li rompe in una maniera molto seria, è un pezzo che ogni volta che lo ascolto mi mette i brividi e insomma mi smuove, ok? E mi faceva piacere passarlo per ricordare la leggenda di Roma, Primo Brown, a.k.a. Davide Belardi, nostro fratello per sempre.
Canta.
Canta.
Cosa ci canterà?
Canta. Canta.
Qual è la tua canzone?
Oh. Hai fatto di pigliarmi per il culo con X Factor, col talento lucidato sopra il piatto, mentre fuori è solo un morto dopo un altro, dopo un altro, dopo un altro. Ehi, ma non sai che cazzo di posto sono finito qua, per non pensare ai guai cantano sei un mito qua, non mi hai concesso manco di essere un fallito, io mi metto l'abito, poi aspetto sabato per stare trito, poi me leggi sul giornale che son morto, proprio quel giornale col suo fare disinvolto, che insegna come usare una pistola, come caricare un colpo, canta la movida in faccia alla vita che raschia il fondo, ma questa merda non molla, e tutto quanto è patetico, per questo che mi dedico una ciolla, mentre Zeppico controlla, conta tutti fino a zero, mette in ordine alfabetico la folla, quando si poteva fare ancora i conti con le stelle, avevo un diamante io, un diamante tu, due perle, adesso che giriamo avvelenati peggio di un serpente, siamo uno zero io, uno zero tu, due merde.
Tutti cantano tutti, Bipappalula l'Italia fa tutti i frutti, non preoccuparti, cantano tutti, tranne che Stefano, Stefano Cucchi. Cantanti brutti, cantano tutti, Bipappalula l'Italia fa tutti i frutti, hanno il microfono, cantano tutti, tranne che Stefano, Stefano Cucchi.
Sai che paura, fumarmene una, con quattro amici a Trastevere sotto la luna, era una grossa tribù con gli artigli del Puma, mo stanno lessi su Facebook a fare la schiuma, tanto mo cantano tutti, mettono insieme le storie dei primi e gli ultimi, qui a contraffare il tuo talento, il talento lo butti, e l'industria lo prende nel culo col paraurti, cazzo credi non c'ho soldi né tempo per le ferie, no, non sto a fa la capitale su un impero di macerie, se mi mettono davanti a robe serie, mi si intasa il traffico di sangue nelle arterie. Cico, non lo so che te sei messo in testa, ma qui chi lo rinnova muore come Tesla. Bravo, fatti una cantata con tutta l'orchestra e poi diglielo a Stefano, a sua madre che è festa.
Sei tanti brutti, cantano tutti, Bipappalula l'Italia fa tutti i frutti, non preoccuparti, cantano tutti, tranne che Stefano, Stefano Cucchi. Cantanti brutti, cantano tutti, Bipappalula l'Italia fa tutti i frutti, hanno il microfono, cantano tutti, tranne che Stefano, Stefano, Stefano.
Cantanti brutti, cantano tutti, mi fa paura, l'Italia fa tutti i frutti, non preoccuparti, cantano tutti, tranne che Stefano, Stefano Cucchi.
Cantano tutti, appunto, Primo, Squarta.
Madonna, che pezzo, eh?
Primo e Squarta, qui è selvaggio, era il disco.
Bellissimo, bellissimo.
Senti, a proposito di evoluzione, yes. No? I Colle del Fomento sono un pezzo di storia, yes. Quindi sono 30 anni, no? Avete festeggiato
30 anni, anni, no? Li festeggiamo l'anno prossimo. Stiamo facendo i vaghi. Stiamo facendo i vaghi.
Non diciamo niente, facciamo
non
i vaghi.
Non diciamo niente che l'anno prossimo, pam!
Ecco, però avete fatto insomma dei concerti che sono andati molto bene.
Abbiamo fatto un bellissimo tour estivo accompagnati per la prima volta da veri musicisti sul palco. Abbiamo suonato con i Tumbo Station, che è un quartetto incredibile di Roma, che per la data del Forte Prenestino ci hanno portato anche tre fiati che noi chiamavamo, non mi ricordo com'era, non la Santa Trinità, il contrario di Santa, la Profana Trinità, una cosa del genere, tipo. Comunque bellissimo, abbiamo suonato anche col gruppo romano La Batteria di Little Tonini, di Emanuele Boltrini, quindi abbiamo fuso il sound del Colle con un sound, diciamo, suonato da veri musicisti, ci siamo divertiti tantissimo e abbiamo, diciamo, aperto nuove porte.
Oh. Ecco, quello che mi chiedo però, ti facevo questa domanda per dirti, qual è la vostra quale visione avete avuto? Perché se stare sulla cresta dell'onda per così tanto tempo sicuramente hai un grande demone dentro, no? Qual è il vostro segreto?
saperli combattere ma anche coccolare questi demoni che abbiamo dentro.
Oh, ci scrivono,
quindi,
questo racconto.
Quindi vuol dire, cioè la vera risposta è saper riuscire a tenere la porta aperta pur rimanendo in un mondo completamente proprio.
Ci scrivono, questo racconto ripercorre parallelamente in maniera identica a quello del punk e dark degli anni 80 certo. e 90 con appunto Bacillario come negozio di riferimento. Purtroppo, come per loro, anche quel tipo di abbigliamento ormai in ogni negozio è indossato un po' da chiunque. E questo mi fa sentire, scrive un'amica, depredata della, dell'unicità che rappresentava all'epoca. Ne stavi parlando anche prima di questa cosa.
Per noi l'abbigliamento era una questione di identità, no? Quando sei pischello, quando sei giovane, insomma, tu vuoi dire un po' al mondo chi sei e tenti di farlo in varie modi. Mm. Uno di questi è comunicare al mondo chi sei con il tuo abbigliamento, ok? Cioè, nel senso, è l'impressione che tu dai a chi ti guarda per strada. Ovviamente noi ci tenevamo, ci sentiamo molto fieri e molto, diciamo, orgogliosi di questa piccola cosa magica che abbiamo scoperto chiamata hip hop, che sembrava non interessare a nessuno se non a noi 10, diciamo, cani sciolti in giro per Roma, ma in qualche modo quella era la nostra forza e quindi indossavamo certi capi d'abbigliamento un po' come fossero un'armatura, delle bandiere in qualche modo, no? E quindi ci definivano. Mi ricordo che andavamo a Via del Corso, perché poi l'incontro è sempre stato al centro di tutte le tribù. Il primo anno scuottavamo i gradini di Piazza di Spagna e proprio accanto a noi c'erano da una parte i metallari, da Piazza del Popolo arrivavano i dark e c'era Maretta fra le varie tribù. Ci guardavamo male, ci sfottevamo, a volte ci dicevamo delle cose, a volte no, a volte c'è stato qualcuno che è venuto verso di noi e qualcun altro che è andato verso gli altri e quindi sono nate amicizie ad esempio con gli skater e con la scena punk hardcore di Roma, perché c'erano già dei punti di contatto. Ma sicuramente l'abbigliamento era distintivo. Oggi è cambiato tutto. Per esempio, fino a qualche anno fa, ma dico un po' di anni fa, se avevi ai piedi le Jordan, molto probabilmente o eri appassionato di basket o di hip hop, perché le Jordan sono scarpe codificate nell'hip hop dal film Fa la cosa giusta di Spike Lee, la scena in cui il bianco sporca a Bugging Out le Jordan e lui ne fa una questione di vita. Hai fottuto le mie Jordan, fratello, okay? Nel senso, diventa la pubblicità era delle Jordan, era "is gonna be the shoes", devono essere le scarpe, che è una rima famosa di un pezzo dei Lords of the Underground, come per dire i rapper fichi sono quelli che hanno anche le scarpe più fighe. Oggi le Jordan sono ai piedi di chiunque, anche dei bambini. Oggi se incontri uno col pantalone largo quasi sicuramente non ascolta il rap, e questa roba a me mi manda in totale cortocircuito, tant'è che ho anche fatto ogni tanto un gioco un po', diciamo, perverso, cioè fermare qualche pischello per strada che c'aveva magari la felpa comprata da H&M con scritto Randy MC, o adesso vendono le felpe da H&M Nirvana con scritto anche Tupac, con la foto di Tupac,
Nirvana,
la fanno però anche con il rock
e con una certa, diciamo, da una certa distanza, perché poi cominciava in età. Io ho detto: scusa, le posso fare una domanda? Ma a te ti piacciono i Randy MC? Sguardo completamente vuoto, tipo
vuoto.
Che significa? Io ho detto: ma tu lo sai che questa cosa che c'è scritto sulla felpa sono un gruppo musicale? Lui mi ha guardato e mi ha detto: è una marca. E io ho detto: perfetto, anche su Tupac. Mi sono detto: ma non avete la curiosità di sapere chi è quel tipo che avete stampato su una maglietta? No, ma mi hanno detto: ah, ma non è una marca. Quindi purtroppo oggi è così.
Senti, il prossimo brano che hai scelto è...
Andiamo a Napoli.
Andiamo a Napoli, vicino
perché
Napoli.
Perché va detto, c'ha ragione, non mi ricordo se l'ha detto Clementino, se l'ha detto Polo della famiglia, ma qualcuno l'ha detto: se il rap non fosse nato a New York, sicuramente sarebbe nato a Napoli.
È vero.
Lo dico da romano, spesso fra Roma e Napoli a volte c'è buon sangue, a volte no, no? C'è quel pregiudizio.
Le differenze si stanno però.
Vero?
Roma sta diventando una città molto pericolosa.
Esatto. Comunque, il punto è che quando a Napoli prendono il microfono, non ce n'è per nessuno. E qualunque rapper venga da Napoli, non mi chiedete perché, parte che è bravissimo, parte che sembra che è proprio il pesce nell'acqua, capito? Che dici,
sono tanti, vero?
Sono tantissimi, in più il dialetto aiuta, in più probabilmente una sorta di tradizione che che hanno loro nell'utilizzo delle parole. Io penso sempre che il dialetto napoletano è un dialetto molto creativo e fantasioso, no? Per dire una cosa, vedi, per dire che uno è scemo, a Roma che gli dici? A scemo, l'hai chiusa lì. A Napoli dicono tieni la capa per spartere il recchio,
sì.
Tieni la testa solo per dividere le orecchie, quindi sono molto più costruttivi nel loro uso del linguaggio.
Anche nell'atteggiamento.
Nell'atteggiamento, cioè, hanno una sorta di teatralità. E quindi i napoletani hanno sempre dato scuola di rap, sia il lato tecnico, come ad esempio i 13 Bastardi, sia la famiglia, che era praticamente, sembravano un po' la famiglia, come dire, i Colle del Fomento di,
sì,
Napoli. C'è un gruppo che viene dall'inizio degli anni 90 con un proto b-boy come Shawan, fino ad arrivare ad esempio ai Kosang. I Kosang hanno un po' capitanato la seconda ondata, diciamo la terza, a seconda di dove vuoi far partire, del rap napoletano. Hanno portato una massiccia dose di realismo nelle loro liriche, nelle loro strofe. E questo pezzo che ho scelto è un pezzo incredibile, si chiama 80-90, perché il primo dei due, rappando, racconta gli anni 80 a Napoli, e il secondo gli anni 90, usando delle descrizioni che sono veramente in grado di creare un film in musica. Mi dispiace per chi non coglie bene il dialetto napoletano, ma ad esempio il pezzo comincia e dice: l'inizio degli anni 80, il boom della roba nelle fiale, la delta nel viale riflette sullo sportello un palazzo di 11 piani. Cioè, ti ha detto tutto, che è arrivata l'eroina, che qualcuno è ricco perché c'ha la delta e sta facendo i soldi e stanno sottirando palazzoni, ok? Quindi è una roba che proprio ha a che fare con cinema, in musica, un pezzo crudissimo, bellissimo, che secondo me rende proprio giustizia alla scuola napoletana di rap.
Yeah, sì. L'inizio l'anno 80, un boom da Robin de Fiala, la delta rindoviala, riflette che sportiello, un nispiano, mani principiante, portiello, bravi guagliuni, un pazzo, non pazzo che nessuno, non pava né consuma, in dei casuni, volta da Alessandro volta a Mappuciata, chi si è risolto, risciata, in mal ricordo ufficiale, ciaccata a pentola, rinde e finestra, simbole di protesta, bimbe di l'arresto, tambara che sta, state zitto, pulizzo da sta Schmidt, i vandali, bevono pasta e mandano, vengono lastre e marmala, accattano atti, chinta un attimo, smontano in macchina, in dei box, fottono i tattici, rinox, e notte, o scarabba fa 50 nudo, scafari, carramba, sa fa nuoto, a fuoco si da vuoto, o fuoco, rubito una scarpa, scatole bionda, roppo terremoto, voti scagna, e ship sotto i cabini, si retrocedere, pulizzasse a chi è innocente, a vedina all'ingiustizia e all'indecenza, e lui decenni, si potesse retrocedere, pulizzasse a chi è innocente, a vedina all'ingiustizia e all'indecenza, e lui decenni. Come crescemo e poi si aspettavano a Sanremo, a fianco agli onorevoli, e poi raccontavano e noi sentiamo. E chi le rende Moncler, e chilometri in the Nike Silver, e prima va se poi a paura e leva, e una nazione intera, anzi e mutizio, e bomba fanno fuori a giustizia, cortei e blitz, era solo l'inizio, lo sfizio e feriato, l'edilizia popolare, Berlino saliva, per noi è storia lontana, i cani che cullano a borchiata, Orione è un teatro, e là tu il suo animale impazzuto, detto dell'ombra ancora le fare lunghe, circherò rappi se reggi, ma per te vinti circhi un argento, e sei tre, cresciuto a tua galera in obiettivo, e gli obiettori sono più poche repentite, e vergogno ripartite, l'Iraq, città mercata, per nesce l'apartheid, ma qua, me ne è per sempre una puttana. Si potesse retrocedere, pulizzasse a chi è innocente, a vedina all'ingiustizia e all'indecenza, e lui decenni. Si potesse retrocedere, pulizzasse a chi è innocente, a vedina all'ingiustizia e all'indecenza, e lui decenni.
Radio Rock Podcast. A proposito di musica molto ascoltata, guardavamo le classifiche degli artisti che dicevamo prima più ascoltati in Italia su Spotify, e molti, come commentavamo con Danno,
tutti
vengono da rap.
Sì, 9 su 10
sono tutti artisti
rap,
che diciamo hanno una matrice rap, almeno in partenza, poi chi più chi meno, però diciamo che a un certo punto quella fetta lì di mercato ha fatto un colpo di stato, e gli è riuscito, è proprio un golpe, ok, hanno occupato praticamente qualunque posizione di potere. Sembra che in Italia la gente ascolta solo questa roba, diciamo, rap pop trap, la possiamo chiamare così, perché fonde queste tre anime spesso insieme.
Oh, e
e ci piace? Ni.
Non lo so.
Non lo so. È complicato.
Si è sentita la sofferenza. No, allora io dico una cosa, io sono abbastanza, forse sono diventato conservatore, nel senso che ascolto sempre tantissima musica, ma a me piace proprio la musica di genere. Mi piacciono anche ovviamente i crossover, le contaminazioni, quando arriva il gruppo geniale che è capace di mischiare più anime, mi piace, ma deve essere proprio geniale, altrimenti sono un po', c'ho quella stupidità che mi piace andarmi a ascoltare il bluesman che fa il blues, il jazzista che fa proprio il jazz. Poi chiaro che stiamo parlando di musiche così ampie che oggi dire jazz, no, mi sconfesso da solo, non ha tanto senso. Però diciamo che venendo da una certa era, dalla famosa Golden Age, dagli anni 90, in cui il rap era fatto in un modo ed era una cosa, resto dell'idea che quello sia il rap, non per forza quello fatto negli anni 90, ma quello è il rap che piace a me, quello che in qualche modo mi fa vibrare, in cui mi riconosco e che riconosco anche nelle sue varie mutazioni. Quanto però più si allontana da quella roba e più va verso altri generi, allora apro quella parentesi e dico dipende da come è fatto e qual è l'intenzione. Quindi se è una roba troppo smaccatamente pop, sicuramente non incontra troppo la mia sensibilità o il mio interesse.
Ricordiamo, aspetta, che questo è Rap Talk, l'appuntamento per rap e hip hop mondiale. Questa è la terza puntata e siamo in compagnia di Danno dei Colle del Fomento.
Esatto. Ti riporto proprio da Golden Age del rap, perché stiamo ripercorrendo un po' la storia. Le scorse settimane abbiamo ripercorso e trovato i podcast sul sito radiorock.it, chiaramente un pochino il rap internazionale. In Italia l'hip hop arriva preso anche da fuori, abbiamo detto, della parte insomma esteriore, legata anche al modo di atteggiarsi, il modo di vestirsi e così via. L'hip hop è fatto anche molto di testi e di quello che si racconta attraverso le canzoni. E immagino, non lo so, dimmi te, lo scenario americano insomma di cui abbiamo parlato prima, hai citato un po' più recentemente Tupac, le scorse volte abbiamo citato insomma situazioni molto difficili, come poi si sono trasposte in un ambiente come quello italiano, che era sicuramente tradizionalmente diverso, c'era un razzismo forse meno spiccato rispetto agli Stati Uniti.
Allora, sicuramente l'hip hop nasce negli Stati Uniti, diciamo, l'abbiamo già detto, la leggenda vuole che nasca nel Bronx, poi magari non è neanche vero che è andata così, ma non è importante, il punto è che è nato in un ghetto americano e quindi sicuramente è legato alla storia degli afroamericani, delle minoranze in America e della società americana, ok? La stessa cosa dell'abbigliamento fa parte anche quello della società americana, cioè tu nasci in un quartiere molto povero, ci tieni a essere vestito molto bene con robe appariscenti perché vuoi comunicare che nonostante tu vieni da lì tu stai bene, sai cavartela e sai badare a te stesso e sei pulito e ben vestito, no? Noi sicuramente in Italia questa roba è stata vista un po' come un qualcosa di molto lontano, di molto magico, e è abbastanza sicuro che sia stato più per una questione musicale che si sia accesa una scintilla. Qualcuno è rimasto folgorato da certi suoni, da certe tecniche musicali che cominciavano a emergere, ad esempio lo scratch o i primi rap in inglese. Qualcuno è stato folgorato dai graffiti sui muri, da un ballo che poteva essere la breakdance. All'inizio poi l'hip hop, attenzione, questa sua anima, permettetemi di chiamarla ghetto, l'ha tirata fuori piano piano. All'inizio il rap proprio nasce come musica per animare le feste e quindi è una musica molto tranquilla, molto positiva, con rime che non vogliono dire tanto, dicono ragazzi divertitevi, ragazze ballate con noi, tutti su con le mani, tutti dite oh. A un certo punto arriva la prima vera canzone con un messaggio che si chiama The Message di Grandmaster Flash, che comincia e dice vetri rotti ovunque, topi per la strada, cioè puzza di piscio dovunque, quindi racconta una metropoli invece oscura, disastrata, e racconta per la prima volta il ghetto. Sicuramente in Italia quello che ha colpito i primissimi andrebbe chiesto a loro, ma io per esempio posso testimoniare che quando ho conosciuto i miei primi amici dell'hip hop a Piazzale Flaminio, a Galleria Regina Margherita, erano quei posti dove ci radunavamo e c'erano i breaker che ballavano, c'era Rude MC Rude MC, che è il rapper dei Flaminio Mafia insieme a Jim Max, è uno dei primi a fare rap a Roma. E quando io l'ho conosciuto nel 91, lui nel 90, se non sbaglio, aveva già fatto un demo in cassetta registrato nello studio di Ice One a Ostia. E Rude, che in quel periodo abitava le case popolari di Ostia, aveva fatto un demo molto politico che raccontava proprio la vita di un ragazzo cresciuto nelle case popolari, con una storia difficile, con anche una connotazione politica. C'era questo pezzo Lettera al Presidente, e lui aveva fatto un video nel 90-91 girato con una telecamerina, dove lui rappava in piedi su un cesso in una discarica dietro casa sua. Quindi, se in Italia non è partito proprio uguale all'America, il messaggio però è arrivato subito, e quindi chi l'ha saputo cogliere ci si è anche subito rivisto. Altre persone hanno in qualche modo spostato il centro del rap in Italia, facendo virare quell'idea di protesta che c'è dietro al rap in una chiave, se vuoi, un po' più politica. Negli anni 90 arrivano le posse, vengono dai centri sociali, si scontrano con tutto quello che poi sarà il berlusconismo, non so come si può definire. Quindi penso a Isola Posse, che poi diventeranno i Sangue Misto. Quindi Neffa, Deda, era gente che veniva dal punk hardcore, che si è messa a fare il rap, che viveva e una militanza nei centri sociali, e che quindi sicuramente ha messo quelle idee e quel tipo di arrabbiatura dentro i testi.
Senti, il prossimo brano che hai scelto?
Il prossimo brano è proprio di uno dei primissimi in Italia, perché spesso si pensa che il rap in Italia è nato negli anni 90, ma non è così. C'è una storia che parte da molto prima, e magari un giorno la racconteremo, faremo una puntata speciale sui pionieri, quindi gente che già nell'83-84 aveva capito la magia di questa cosa. E lui viene da Milano, è uno dei nostri più cari fratelli, si chiama Chaos One, ha fatto da poco un disco nuovo insieme a DJ Crime, si chiama Chiodi, e io ho selezionato un pezzo da qui per farvi sentire come i leoni ancora ruggiscono.
Se si potesse ti direi SOS Mayday. Se si potesse lo farei, come se fosse tutto ok. Se si potesse ti direi SOS Mayday. Se si potesse lo farei, come se fosse tutto ok. Se si potesse ti direi SOS Mayday. Se si potesse lo farei, come se fosse tutto ok. Se si potesse ti direi SOS Mayday.
Super classico.
Anche Elvis con il super classico delle 12:45. Siamo veramente in chiusura, purtroppo, yes, di questa trasmissione dedicata al rap e l'hip hop mondiale 50 anni. Oggi abbiamo parlato del rap e dell'hip hop italiano. Fra l'altro, la puntata la ritroverete sul nostro canale Telegram, sul sito di Radio Rock, quindi ascoltate e riascoltate anche le precedenti.
Faremo poi una puntata speciale chiamata Che ne pensi?
Esatto, perché gli ascoltatori continuano a chiederti cosa ne pensi di quell'artista.
E io non dico mai niente.
Esatto, poi lui è proprio la persona che non vuole dire.
Citando artisti che non sono nemmeno soltanto del genere hip hop, ma si va proprio in qualsiasi genere, prima o poi faremo una
sì,
trasmissione.
Sì, facciamo una puntata speciale Che ne pensi.
Anche andando fuori dalla musica possiamo
quello che volete, videogiochi, film, libri, quello che volete.
Sentiamo il nostro...
Ciao ragazzi, buongiorno. Intanto buongiorno. Da napoletano, grazie a Danno per quello che ha detto del rap, perché mi ha fatto sentire un po' orgoglioso una volta di più della mia città.
Meno
poi
male.
Ricordo, lui ha parlato di Polo, Alberto, che è un amico.
Io.
E mi ricordo che in gioventù, io sono di estrazione rock, lo sono sempre stato, però c'erano, si creavano anche in quel caso delle crew, diciamo, e ricordo che noi in qualche modo a tempo formammo questo gruppo, lo chiamammo Anno Zero, facevamo una sorta di crossover, cioè eravamo molto più orientati a qualcosa sullo stile dei Rage Against the Machine, per capirci, però avevamo un'anima rap, hip hop, che qualcuno portava e che in qualche modo cercavamo di far confluire in quello che facevamo. Fummo in quel momento, insomma, anche un trade union tra le due diverse anime di Napoli, quella rock che c'è e quella, se vuoi, hip hop, con 99 Posse e la famiglia, con Alberto stesso e quant'altro. Ciao ragazzi.
Grazie.
Ciao,
ciao, ciao. E noi chiudiamo grande con un trade union, giusto?
Eh sì, perché io ho passato uno dei primi, dei pionieri come Chaos, e giustamente vogliamo passare anche, vogliamo dire cosa c'è di nuovo anche nella nostra città. Fermo restando che ogni giorno esce un ragazzino nuovo, io non riesco proprio a stargli dietro, non so in realtà che cosa c'è di nuovo nella mia città, ma sicuramente c'è questo crew chiamato Love Gang, mi permetto di dire capitanato da Franco 126, che t'ama, insomma tutto quel giro lì che fa capo anche a Trastevere, e con Franco è nato, diciamo, un'amicizia e questa collaborazione. Abbiamo fatto questo pezzo insieme chiamato Tinta Unita, nel quale lui racconta, diciamo, di un amico, io di un mio amico, la persona, il mio primo coinquilino, che era un pazzo suonatore di chitarra blues, e quando gli ho detto a Franco, sai, racconto la storia degli anni in cui io vivevo in questa casa insieme a questo amico che suona la chitarra, e ho mandato il pezzo al mio amico dicendo ho fatto un pezzo dove parlo di te, l'amico mio che è così, me l'ha rimandato indietro dicendo ci ho suonato alla fine così due note di chitarra. Io l'ho fatto sentire a Franco, ha detto bellissimo, mettiamo pure la chitarra dell'amico tuo. Quindi c'è anche Andrea De Nigris con un piccolo accenno blues alla fine. Questo pezzo sta sul disco della Love Gang, siamo io e Franco, e si chiama Tinta Unita.
Oh, io prima di chiudere proprio e di mandarlo, chiudere con quello, sono arrivati tanti messaggi anche su Twitch, te ne leggo solo uno emblematico.
Che ne penso?
Grazie, no, grazie al Colle del Fomento e Dando che mi hanno rassicurato e dato forza in un'infanzia di merda.
Dai, la musica fa questo, la musica cura, salva.
Volevamo passare anche qualcosa dei Colle, vabbè, lo faremo in un altro momento, tanto li passiamo spessissimo, perché purtroppo adesso è arrivato.
Ma
il
nel 2024 veniamo con tutto il Colle.
Assolutamente.
Ma facciamo un puntatone per i 30 anni del Colle, con tutto il Colle, chiamiamo Masito, chiamiamo DJ Baro, selezioniamo un bel po' di musica che ci ha cresciuto, raccontiamo se vi va la nostra storia.
Assolutamente sì.
Dai.
Facciamo uno speciale, però non basta un'ora a quel punto.
Infatti,
ci prendiamo
facciamo
qualche...
due ore.
Grazie mille.
Grazie a voi.
Camminavi svelto, troppo svelto per me. Quasi correvo, faticavo per starti accanto. Ricordo mi perdevo i pantaloni ogni passo. Pioveva e ci coprivamo la testa col braccio. E m'ha insegnato che si prende amaro il caffè e ad incassare colpi senza perdere la faccia. Non al lato della strada contro quella serranda, ma in situazioni da cui è meglio stare alla larga. Con un casco a mezzi, in due su due tempi, che poi spesso e volentieri ci lasciava a piedi. Nelle tasche accartocciate giusto due da venti, le risate che coprivano il rumore dei pensieri. Con la tuta in tinta unita stretta alla caviglia, dei quei tagli sull'arcata delle sopracciglia. Io t'aspetto col sorriso in faccia a una bottiglia, mi devi la rivincita al calcio Barilla. Ricordo ancora che volevo assomigliarti, che stavi sempre un passo avanti a tutti quanti. Sapevi come comportarti anche con i più grandi, passavi sopra i vetri infranti senza graffiarti. Chissà che cosa hai fatto in tutti questi anni, io non ho fatto neanche in tempo a salutarti. E fammi un fischio quando passi da queste parti, che sono in giro a fare tardi con tutti gli altri.
Scendo a prendere un paio di caffè giù al bar da Peppe Ornella, per cena c'è sta un po' di pizza con la mortadella, quattro salti in padella dei due giorni fa, tempo di gira sta canna e scatta la canita GTA. Che ce vuoi fa, va così, eravamo soli in quella casa fredda e smontavamo le canzoni. Tu con la chitarra, io l'MPC, Moretti da 66, Winston, THC, due pesi massimi, Bukowski contro John Fante, ma mi ascoltavi e t'ascoltavo ed era importante. Facce stanche, uno a fianco all'altro, altro, suonavi Django Reinhardt, io affondavo nella stanza accanto. Uscivi a notte fonda, finivi in mezzo ai guai, tornavi e contavamo insieme i pesci samurai. Questo per dirti che non l'ho scordato mai, e ancora tengo vivo questo blues come Buddy Guy.
Ricordo ancora che volevo assomigliarti,
che stavi sempre un passo avanti a tutti quanti. Sapevi come comportarti anche con più grandi. Passavi sopra i vetri infranti senza graffiarti. Chissà che cosa hai fatto in tutti questi anni. Io non ho fatto neanche in tempo a salutarti. E fammi un fischio quando passi da queste parti. Che sono in giro a fare tardi con tutti gli altri.
Il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.